cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Oh, siamo tornati, raga, siamo tornati.
Ciao a tutti.
Raga, siamo tornati. Musica 7.
Puntata di Musica 7.
Ma ci speravate nella terza puntata o speravate che ci tagliassero prima?
Beh, non lo so, noi non avevamo fatto un contratto tipo 10, almeno 10.
Almeno 10. Allora, questa puntata, praticamente, vabbè, voi sapete che comunque parleremo in ogni puntata di un personaggio diverso che ci ha colpito della storia italiana per adesso.
Sì.
E questa puntata vorremmo dedicarla a un personaggio, dillo tu.
Sandro Pertini.
Vabbè, l'hai detto, dai.
L'avevano già detto anche i nostri amici di... degli scanzonati prima di noi, però lo diciamo anche noi perché il programma è nostro. Sandro Pertini, il presidentissimo Sandro Pertini, forse il presidente più amato dagli italiani, diciamo, della storia della Repubblica.
Beh,
della
non forse.
Repubblica italiana.
Non forse, decisamente il presidente più amato, sì, dagli italiani. Quindi
sì.
Noi adesso volevamo iniziare appunto dalla fine, praticamente. Siamo nel 1983, come i nostri fan su Facebook ci hanno, appunto, ci seguono e hanno capito un po' che volevamo iniziare dalla fine. 1983, che è il suo penultimo anno di presidenza
della Repubblica.
E volevamo iniziare appunto da un evento che è stato il Sanremo 1983, dove si sono comunque alternati tantissimi artisti, tipo calibro di Mattia Bazar, Vasco Rossi, Zucchero mi pare ci fosse anche, e poi c'era anche questo ragazzo,
giovane ragazzo di nome Toto
che cantava questa.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Torno Italia che non si spaventa, la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia, col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi I'm
fatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Oh, un italiano vero.
Un italiano vero, sì.
Un italiano verissimo.
Un partigiano come presidente.
Esatto.
Ecco.
Oh,
dopo questo momento nazional popolare che ci voleva un po' per svegliarci, per...
No, volevamo partire appunto con questa canzone che era, cioè, ci abbiamo detto, l'ho avuta io questa idea, nel senso, perché ho detto io voglio Toto Cutugno nel programma, perché proprio era l'emblema proprio del nazional popolare, che comunque rappresentava proprio il presidente Pertini, poi, perché era proprio il simbolo del, è stato il simbolo dell'Italia per 7 anni, appunto, il suo mandato.
Un simbolo anche molto amato,
appunto. Esatto, no, infatti proprio rappresentava proprio quello. Noi
andiamo,
racconteremo avanti, appunto, innanzitutto volevamo dirvi che racconteremo comunque il personaggio su due fronti, perché comunque la storia di Pertini si basa su due fatti,
due momenti principali,
esatto,
che hanno contribuito a costruire la sua fama, che sono il periodo della lotta partigiana e il settennato della presidenza della Repubblica. Per cui, ecco, vi raccontiamo questa storia un po' a modo nostro e ve la raccontiamo così. Allora, Pertini, innanzitutto,
nasce.
Era... No, no, non nasce.
Non nasce, no.
Era un socialista, quindi
sì,
faceva parte del Partito Socialista Italiano, il PSI, d'ora in avanti riferito come PSI, ed è sempre avuto, diciamo, un pensiero per i poveri, per i lavoratori, per gli operai. Quindi già da ragazzo, diciamo che la prima influenza, diciamo, su questo fronte, appunto, deriva da uno, dal professore del liceo, in particolare un professore di filosofia che gli ha trasmesso un po' queste idee socialiste, e quindi, cioè, anche lui si avvicina poi a questi ambienti del movimento operaio, lui che in realtà era comunque di origine, diciamo, di famiglia borghese, anche benestante, e quindi lui ricorderà di questo professore un insegnamento, cioè, che poi dirà anche successivamente, ricorderà nel senso che lo dirà poi successivamente anche in un discorso che farà durante il suo periodo di presidenza, che era questo: se non vuoi mai smarrire la strada giusta, resta sempre a fianco della classe lavoratrice nei giorni di sole e nei giorni di tempesta.
Beh, viva l'Italia!
E gli italiani.
E gli italiani.
Cari italiani.
Sembrava Salvini, però.
E niente, quindi, cioè, questo è il leitmotiv della sua vita, ecco, stare sempre accanto ai lavoratori e soprattutto la lotta.
La lotta al fascismo, perché al nazifascismo, sì, perché in quel periodo imperversavano sì, comunque gli squadristi e comunque i nazisti che poi vennero in Italia comunque salutiamo i nostri amici,
degli Scanzonati,
che ci stanno...
salutiamo anche la Ludo degli Scanzonati,
esatto, la Ludo, ciao Ludo,
ciao Ludo.
Niente, dicevamo che in quel periodo comunque imperversavano
dagli anni 20 in poi,
esatto,
in Italia,
i nazisti comunque i fascisti in Italia,
quindi allora lui appunto
fu un simbolo,
era comunque, diciamo, un nemico del regime. E, diciamo, tornando un pochettino sulle date, su dei punti chiave, non, diciamo, stando a diverse biografie non si sa bene proprio quando lui si sia iscritto al partito, cioè, che dice subito dopo la guerra o fatto sta che comunque lui nel 1924, cioè qualche giorno dopo la morte di Giacomo Matteotti, il socialista Giacomo Matteotti, lui, diciamo, ufficialmente si ha lì di sicuro è un membro del partito del PSU, che in quel caso lì è PSU perché Partito Socialista Unificato.
C'è un episodio, possiamo raccontare per esempio, che siccome lui è stato comunque un lottatore appunto contro il fascismo e il nazismo, si beccò anche tanti comunque calci e insulti, cioè, pugni.
Lui era un attivista, cioè un attivista attivo, scusate il gioco di parole, perché comunque denunciava anche questi crimini del crimini perpetrati dal fascismo, e questo insomma lo fece diventare bersaglio di,
per esempio, il suo studio di Savona, dove era appunto avvocato, perché lui si è laureato in giurisprudenza, veniva più volte comunque attaccato dagli squadristi, devastato.
E lui è stato più volte picchiato. E quindi fu anche veramente incarcerato per questa sua attività antifascista.
Ma ne parleremo più avanti.
No, ne parlo io adesso, scusa.
Ah, ne parli tu, scusa. Non volevo.
Sì, fu incarcerato nel 1926, perché appunto lui aveva pubblicato anche a spese sue un opuscolo contro, cioè, che parlava delle malefatte del fascismo, e quindi fu imputato per quei crimini tipo istigazione all'odio
tra classi sociali, in realtà, che poi gli venne comunque tolta questa condanna, ma fu comunque obbligato a pagare un'ammenda e confinato a Ponza.
Si è passato diverse prigioni, esatto, non si è fatto mancare niente il buon Sandro. Allora appunto comunque, diciamo, anche dopo questi arresti, comunque lui la sua attività antifascista la continuava indefessamente.
Noi adesso
vi facciamo ascoltare un altro pezzo, visto che stavamo parlando di polizia, di
lotta sociale.
Lotta sociale.
Torniamo negli anni 70.
C'è partito l'embolo Clash.
E ve li mettiamo.
Well,
Bentornati.
Questa era Police on My Back dei The Clash, come vi avevo detto prima, no?
Volevamo dare un po' un tocco rivoluzionario alla puntata.
Volevamo anche gasarci ulteriormente dopo, esatto, la prima canzone che abbiamo messo. Questa, cioè, è fantastica questa canzone.
Poi ci piaceva l'idea comunque di avere questa immagine in mente, proprio, cioè, Sandro Pertini che scappa dai squadristi,
dalla polizia. Cioè, proprio, boh, a me viene voglia di, quando sento sta canzone mi viene voglia di scappare.
Vai, scappa, vai.
Poi
vai.
Adesso
no. Scusa.
Poi, cioè, non devo scappare dalla polizia, però mi viene voglia di scappare. Bellissima canzone.
Dell'album?
Sandinista.
Bravo, hai studiato.
Del 1980.
Bravo,
dei
bravo.
Clash.
Subito l'album dopo London Calling, che è il loro album più famoso.
Giusto, sì.
Andiamo avanti con la storia, praticamente. Appunto, vi racconteremo nella prima parte comunque la sua storia politica e la sua lotta comunque al fascismo, integralismo, comunque totalitarismo, proprio, che esisteva in quel periodo.
Qualsiasi forma di totalitarismo.
Esatto, che esisteva comunque in Italia in quel periodo. Stiamo parlando di Sandro Pertini, voi siete su Radio Statale e adesso noi vi andiamo a raccontare comunque due aspetti fondamentali che si... Uno è una curiosità che ci ha colpito molto, che comunque ci volevamo raccontarvi, e che leghiamo anche a un'altra cosa, come per esempio può essere il film Mio fratello è figlio unico. Perché? Perché se avete visto il film avete già capito di cosa andrò a parlare, perché Sandro Pertini aveva due fratelli, uno Eugenio e l'altro, mi sfugge il nome,
Giuseppe, che è proprio quello che ci interessa.
Esatto. Eugenio, partiamo dal fratello comunque con cui ha avuto meno problemi, se così si può dire. Eugenio praticamente era comunque suo fratello, e praticamente era suo fratello e partecipò alla resistenza come Sandro, e morì fucilato appunto nella resistenza nel 1945.
Sì. Venne deportato in un campo di concentramento e fu fucilato, insomma.
Ma la storia che ci interessa è la storia di Giuseppe. Perché Giuseppe, dovete sapere che nel 1923 si iscrisse al partito fascista. Quindi, cioè, Pertini aveva in famiglia un fascista. E diciamo che ci sono certi racconti, comunque interviste dello stesso Pertini, in cui dice lui stesso che non si parlò con suo fratello per non so quanto tempo, solo dopo la sua scarcerazione, dopo che fu incarcerato Pertini per la millesima volta.
Viene arrestato per l'ennesima volta, il fratello un pochettino forse si intenerì.
Esatto. E proprio in un'intervista che diede Pertini proprio a Oriana Fallaci, Pertini proprio raccontò il rapporto che aveva con suo fratello dopo che il fratello si iscrisse al partito fascista nel 1923. Disse proprio che quando si incontravano, un esempio che fece, quando si incontravano per strada, ognuno prendeva la direzione opposta. Comunque, se uno doveva andare dalla propria madre, non ci andavano mai assieme, ma comunque si alternavano per far sì di non vedersi. Perché Pertini, poi lo diremo magari tipo nell'ultimo blocco, ma Pertini era molto... se da una parte i fascisti erano totalitari, da un'altra parte anche lui era un pochettino...
Il suo odio per il fascismo era totalizzato.
Era cosa che lo portò anche poi comunque ad avere proprio una follia proprio criminale e omicida verso proprio i fascisti, e dopo vi racconteremo, nel senso, proprio c'entra qualcosa comunque anche sulla fucilazione di Mussolini, appunto. Lui fu uno dei principali artefici. E la seconda cosa è che Pertini fu esiliato in Francia nel 1927. Riuscì a scappare dall'Italia tramite un motoscafo che praticamente fu organizzato con alcuni amici, tra cui c'era Adriano Olivetti. Olivetti è l'inventore della macchina, cioè l'inventore
è Adriano Olivetti,
cioè sapete chi è, ok? Tra l'altro poteva anche finire nelle nostre puntate, però vabbè, non è finito alla fine.
Mai dire mai, diceva Justin Bieber,
esatto. Cazzo, never say never. E riuscì a scappare appunto a Nizza, ad arrivare in Corsica, per poi appunto andare a Nizza, perché si riuscì a spostare poi a Nizza. A Nizza riuscì proprio anche a fondare, tipo, continuò la sua lotta proprio al fascismo e al nazifascismo, e riuscì anche tipo a fondare una radio di lotta proprio al fascismo, dove proprio faceva propaganda antifascista e comunque cercava di non far sì che la gente si iscrivesse al partito, comunque far sì che la gente si ribellasse.
Un Giuseppe Mazzini sulle onde medie, ecco.
Esatto, diciamo. Tipo un Peppino impastato. È stato lui il predecessore di Peppino impastato, esatto. E niente, dalla Francia poi venne arrestato, perché riuscì a tornare in Italia, perché poi venne arrestato, appunto.
Cioè non poteva stare troppo tempo fuori dal centro dello scontro, della lotta.
Esatto, venne arrestato perché appunto sempre Italia, per gli stessi motivi, per oltraggio comunque al regime, per comunque istigazione a odio tra le classi e quant'altro, per la sua propaganda appunto antifascista. E noi adesso ci andiamo a sentire un bel pezzone francese che il mio collega non conosceva, ma sono sicuro che voi conoscete, e ce lo andiamo a sentire. Le vanno porterà.
Dai, tu che sei il francofono dei...
No, aspetta, il francofono. Chi mi conosce sa che non sono per niente francofono. Però vabbè, Noir Désir, Le vanno porterà, comunque canzone famosissima che è andata in ogni dove del mondo, che avete sentito ovunque, solo tu non l'avevi mai sentita. Però vabbè, questi sono dettagli. Anche il regista, è vero, anche Gabri che non l'aveva mai sentita.
Batti il pugno, Gabri.
È vero, è vero. Che è un po', comunque, cioè lui ci sta aiutando, però si sta acculturando nel frattempo, perché alla fine si sta scoprendo un sacco di cose.
Cioè, stasera come... abbiamo anche visto i Clash e...
e ci siamo un po' sentiti a linoleum, capito?
Comunque.
Allora, comunque, noi andiamo avanti, cercavamo di raccontare appunto l'ultimo pezzo della sua storia politica, poi sì. Racconteremo allora. Altro, che è la liberazione.
Sì, sì,
ecco. Raccontala tu.
Allora, dopo era ritornato in Italia e poi era stato nuovamente incarcerato. Questa volta però ci rimase un po' di più in carcere, nel senso che solo dopo la caduta del fascismo nel 43 lui riacquistò la libertà. Precisamente, diciamo, per dare una roba un po' più, fare una roba un po' più precisa, nel giugno 43, luglio 43, poi a settembre ci sarà l'armistizio.
L'8 settembre.
Quindi lui ritornò in libertà, perché era caduto il regime fascista, quindi che Mussolini se n'era andato a nord per regnare nella Repubblica di Salò. Allora Pertini non si perse in chiacchiere dopo che fu liberato. Innanzitutto andò a trovare la mamma.
Esatto.
Perché la mamma è sempre la mamma.
Esatto, la mamma è sempre la mamma.
Ma poi ritornò subito a partecipare alla vita, a partecipare attivamente alla lotta antifascista e all'attività del Partito Socialista di quegli anni. Quindi lui prese parte attivamente proprio nella liberazione della città di Roma, quindi la difesa contro i tedeschi, e anche della città di Firenze. Dopodiché poi si spostò anche a nord per partecipare alle azioni del CNAI.
Che cos'è il CNAI?
È il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, dell'Alta Italia.
Basta che non sia CL.
CLN.
CLNAI.
AI, giusto.
Dell'Alta Italia.
In particolare, diciamo, i fatti che cruciali si sono svolti nella città di Milano. Era più o meno il fine marzo-aprile del 45. Il famoso 25 aprile, diciamo famoso, il famoso 25
Fumosino.
Aprile del 1945. Allora, Pertini si trovava in città a Milano in quei giorni. In particolare quella mattina fu lui stesso a proclamare per via radiofonica, ecco, appunto come abbiamo detto prima, anche proclamare, diciamo, un appello allo sciopero generale dei lavoratori per scatenare l'insurrezione in città.
Cittadini,
testuali parole: cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Allora, scusate, lo sto leggendo un po' con un tono
da radio dell'epoca.
Sì, perché alla fine da radio dell'epoca fascista.
Sì, è un po' sì, però
ho sbagliato un pochettino intonazione. Comunque, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire.
E loro?
Ma voleva anche un po' fare un po' a cazzotti.
Sì, diciamo che Pertini era così, nel senso, era molto viscerale. Da una parte, appunto, poi faremo magari, cioè, approfondiamolo adesso questo punto. Pertini era comunque, arrivò, come dicevo prima, ad avere una vera follia omicida proprio per i fascisti, capito?
Sì,
perché
sì.
Aveva paura che loro si ripotessero rinsediare proprio a Montecitorio, quando poi magari l'Italia si sarebbe non si sarebbe comunque liberata e tutto.
Sì, sì. E infatti in quel giorno lì del 25 aprile ci fu un incontro, cioè un incontro che Mussolini volle fare con i capi della Resistenza, e fu mediato dal cardinale Ildefonso Schuster. ha preso il palazzo dell'Arcivescovado, quindi a due passi da Radio Statale, amici, cioè era
proprio qui dietro.
Cioè, noi non raccontiamo frottole, solo solide realtà.
Esatto.
E quindi, allora, questo incontro organizzato a palazzo dell'Arcivescovado grazie alla mediazione del cardinale Schuster, perché Mussolini voleva arrendersi e quindi in questo modo sarebbe stato poi consegnato alle forze agli alleati. E non sarebbe stato poi ucciso dai partigiani.
Esatto.
Perché questo era poi quello che doveva essere il piano. Cioè che gli alleati volevano Mussolini vivo, Mussolini e i fascisti vivi, non volevano che venissero giustiziati sommariamente. Pertini quella mattina era in una fabbrica a fare un comizio, diciamo, sempre ho detto che lui stava scatenando l'insurrezione quel giorno. Quando venne a sapere di questo incontro, si fiondò a Palazzo dell'Arcivescovado. Tanta fu la foga che lui, salendo le scalinate, non si accorse che lungo quelle scalinate aveva incrociato Mussolini con un altro gruppo di persone, di fascisti, che stavano andando via, perché quell'incontro non era andato proprio a buon fine. Dirà di lui Pertini, dirà più anni più tardi, diciamo, in un'intervista con Renzo Biagi, racconterà
Enzo,
di quel...
non Renzo
Enzo Biagi
Enzo
racconterà, diciamo, di quell'aneddoto dicendo che vedo un gruppo che scende vestito con l'orbace, e tra questi c'era Mussolini. Era molto emaciato, pallido, irriconoscibile, non era più il baldanzoso Mussolini delle fotografie.
Esatto.
Il statuario Mussolini pienotto, con la panza
che faceva propaganda, esatto,
che faceva con i pugni lì
nei campi di grano, nei poster del Comitato Luce, appunto. Però lui, la cosa fondamentale è che disse che se l'avesse riconosciuto, cosa avrebbe fatto?
Allora, c'è chi dice, anzi no, lui disse proprio,
lui disse
che se l'avesse riconosciuto e avesse avuto una rivoltella, l'avrebbe fatto fuori lì, cioè proprio,
esatto,
senza neanche fare troppi avvisi prima, cioè proprio così. In realtà poi ritratterà anche questa dichiarazione, ma vabbè. Comunque, appunto, poi Pertini giunge a Palazzo dell'Arcivescovado e si chiede perché non l'hanno arrestato lì seduta stante. Però quello era un incontro, diciamo, diplomatico in cui Mussolini si voleva arrendere, per cui forse non era il caso. Comunque Pertini, diciamo, sottolineò la volontà, che cioè, quindi, diciamo, convinse anche quegli altri membri del CLN che comunque qualora si fosse arreso non doveva essere consegnato agli americani, ma doveva essere portato dinanzi al tribunale
popolo,
del popolo,
e processato,
giudicato per direttissima dal tribunale del popolo, e quindi vuol dire che l'avrebbero fatto fuori.
Esatto.
E infatti Mussolini poi, dopo quella giornata, non si arrenderà, tenterà la fuga verso la Svizzera, ma verrà bloccato,
catturato.
E catturato due giorni dopo, e quindi poi verrà fucilato il 28 aprile. Ed è esposto a Piazzale Loreto.
Il corpo
che non è vicino alla radio statale,
però vabbè, è un altrettanto
qua in città, cioè la città è viva, capite?
Esatto. È altrettanto posto storico di Milano, appunto, sì, sì, che si ricorda appunto per queste vicende.
Allora, dopo avervi raccontato questi eventi concitati di questa giornata della Festa della Liberazione, vi facciamo ascoltare questa canzone che si chiama appunto La Festa della Liberazione.
Ci stava.
La festa della liberazione, da questa voglia di serenità e da quelli ubriachi di belle parole, da quelli sbronzi d'autorità, come mio nonno minatore di verbi e congiuntivi di nessuna utilità, di rispetto per se stessi e per gli altri, praticamente l'infelicità. e questi bambini pimpanti e codardi che hanno già perso la verginità. L'imene rotto della meraviglia, nessuna scintilla, una sega a metà. La festa della liberazione, ce ne son molti di cui mi libererei, a cominciare da quelli di famiglia, dai tarli che mi han regalato i miei, dalla voglia di cascare sempre in piedi, dalla tua scuola, dall'università, che ti ha insegnato soltanto ad imparare, per imparare, e adesso che si fa? E mia sorella rizza cazzi per scelta, un piercing sull'ombelico e sei una celebrità. In questo paesino di grandi repressi, pochi e squallidi amplessi, la mediocrità. La festa della liberazione, da tutti gli atei, compreso il sottoscritto, io prego molto, ma molto di più, di chi si inginocchia e prega il soffitto, e passo ore, giorni, mesi a pensare le stelle, non guardarle mai, ho paura di vederlo spuntare, sorride e dice a Pino, che cazzo fai? E la marcia nuziale di tutti è un aereo che passa e lascia una scia che divide il cielo da quelli buoni, da quelli che hanno bisogno della polizia. Festa della liberazione, da questo talento di perdonarmi tutto, e perdono gli altri solo se comoda a me, Dio quante balle che mi son detto, e che ho detto a tutti quanti voi, invitati a casa mia e poi lasciati fuori, e mia sorella piange di nascosto, la sua ragazza le ha detto muori. E tutti i maschi del paese sono in tiro, nell'attesa si picchiano per toccarsi un po'. Quanto è brutta tutta questa campagna, la gente si lagna e nemmeno un falò. Mentre al centro hanno rubato il senso, centrare un bersaglio è quello che vorrei, come mio padre 34 anni fa, una vita ad allontanarlo e diventare come lui. We'll be right back.
Tornati.
Ecco qua, eccoci qua. Questa era la festa della liberazione di Andrea Appino, un cantante di un gruppo che a noi piace tanto.
Piccolino.
Un gruppo piccolino, Appino,
No, che negli ultimi anni comunque è diventato comunque una scena importante del cantautorato italiano, perché poi alla fine...
Del cantautorato rock
italiano. Esatto, perché
sono...
poi alla fine Andrea Appino è questo, cioè si è trasformato in un cantautore che comunque scrive bellissime canzoni, come appunto era questa. Il suo album d'esordio appunto vinse la Targa Tenco.
La Targa Tenco, sì, sì.
Quindi...
Sì, l'album d'esordio, Il Testamento.
Esatto.
Si chiama. E quindi abbiamo passato il periodo della lotta fascista, è finita la guerra, l'Italia si è desta.
No, ma adesso ci vogliamo soffermare comunque su un punto, cioè sulla seconda parte
sulla
della
seconda
vita
parte
di...
I più interessanti,
di Pertini.
Diciamo, perché poi comunque tutti gli anni dal 45 in poi fino al 78 che lui divenne Presidente della Repubblica, lui comunque ha ricoperto cariche istituzionali, è stato più volte Presidente della Camera, cioè nel senso ha partecipato comunque, ha continuato a partecipare attivamente alla vita politica del paese, quindi è stato un padre della patria, ha combattuto nella Resistenza e dopo ha continuato a servire la nazione al governo.
Ma il punto chiave comunque della sua vita, dove appunto poi la sua notorietà ebbe comunque il successo che tutti comunque conoscono, fu comunque la sua Presidenza della Repubblica, il suo settenario, che dove praticamente fu il presidente più amato da tutto il popolo italiano, perché proprio entrò proprio nell'immaginario proprio sociale e culturale dell'Italia dell'epoca.
Diciamo che era comunque era una figura che partecipava proprio, che si buttava e partecipava nella vita della nazione. Cioè, ad esempio, parliamo dei mondiali dell'82, famosissima la sua esultanza al Santiago Bernabeu, quando alza la coppa e Juan Carlos muto.
Esatto.
Juan Carlos muto con il dito davanti alla bocca.
Ma questo è solo uno dei tanti, forse l'episodio che conoscono più tutti, cioè nel senso ce ne sono altri molto più significativi secondo me, come per esempio il fatto, diciamo due parole intanto comunque sulla sua presidenza,
sì,
sulla sua elezione, perché venne eletto l'8 luglio 1978 e ebbe, pensate, comunque la maggioranza
di consensi
in Parlamento, perché comunque l'elezione del Presidente della Repubblica si fa in seduta comune, sia Senato che Camera dei Deputati votano insieme. Lui ebbe il maggior consenso nella storia della Repubblica italiana.
Poi in particolare quell'elezione venne tirata molto per le lunghe, perché arrivarono al 15° scrutinio,
esatto,
quello in cui poi le altre forze politiche, che erano essenzialmente la DC, presero la candidatura di Pertini, e quindi poi lui fu votato da un gruppo molto vasto.
Lui non era neanche tra i primi candidati, è venuto dopo, nel senso, cioè è stato votato dopo.
È stato pescato dal mazzo, il jolly pescato dal mazzo dopo per risolvere.
E c'è comunque chi non era d'accordo, perché molti pensavano che Pertini non capisse niente di politica. Infatti molti lo chiamavano cuore di leone, cervello di gallina, perché dicevano che comunque la politica per lui era solo le barricate, cioè solo quando c'era da lottare, comunque fare le lotte per sociali, lui c'era. Poi quando si doveva parlare del futuro del paese, che comunque c'entrava anche con le lotte sociali, lui comunque non era tanto interessato, comunque non era tanto interessato su questo argomento. E appunto lui non era ben visto magari da una parte della politica italiana. Venne votato incredibilmente con l'82% delle preferenze, 832 voti su 995, quindi direi una maggioranza schiacciante.
Non erano monetine, diciamo.
Esatto. E la sua comunque particolarità della sua presidenza è il fatto che lui, cioè il Presidente della Repubblica, non so se conoscete la Costituzione, spero di sì, il Presidente della Repubblica ha un ruolo comunque di rappresentanza, di istituzionale principalmente, poi ha anche comunque poteri che può esercitare, ma principalmente quello. Lui nella sua vita politica appunto che andrò ad affrontare in Italia, cambiò poi il ruolo del Presidente della Repubblica, perché partecipò proprio attivamente alla vita della politica, alla vita politica italiana.
Partecipò... Sì, infatti si dice che il suo settennato, diciamo, quasi rasentava una forma di repubblica presidenziale, cioè che non era... il ruolo del presidente non era, diciamo, appunto solo di rappresentanza nel caso di Pertini, e infatti si parla anche di repubblica pertiniana, cioè lui aveva comunque ha avuto una grossa influenza anche tra le parti politiche nel dibattito politico.
Cioè, noi volevamo raccontarvi anche alcuni aneddoti che magari hanno comunque influenzato il suo settennale, in cui, per esempio, cioè, possiamo dirvi che, non so se lo sapevate, ma lui non abitava al Quirinale. Lui si rifiutò di abitare al Quirinale. Visse comunque tutta la sua presidenza a casa sua
a Roma,
in una mansarda sulla Fontana di Trevi di 35 metri quadri. E tutte le mattine l'auto blu andava a prenderlo e lo portava al Quirinale, nel suo ufficio praticamente. Però comunque lui si rifiutò di vivere proprio al Quirinale, disse io non ci vado lì, e non ci andò. Non aveva la patente, perché praticamente sua moglie gli faceva da autista praticamente, se non comunque anche gli autisti personali.
Sua moglie della... Carla Voltolina.
Esatto. E scusate. E altre cose potrebbero essere che comunque lui partecipò attivamente, aveva anche un ruolo, era molto attento al ruolo mediatico che poteva avere il Presidente della Repubblica, perché lui comunque sapeva dell'influenza che le radio e comunque la televisione all'epoca stava prendendo piede, quindi aveva già preso piede, ma comunque stava esplodendo ancora di più, quindi si faceva sempre ritrarre comunque i momenti comunque in cui si vedeva vicino al popolo scusate un po' di tosse, in cui si vedeva vicino al popolo o comunque baciava la bandiera, capito, funerali di stato, quant'altro.
Sì.
voleva far vedere comunque il suo attaccamento proprio alla patria.
E poi, diciamo, sempre questo l'utilizzo dei media, diciamo, sfruttava quello che è il discorso di fine anno che fa il Presidente della Repubblica, e per lanciare dei messaggi, degli appelli anche molto belli, molto significativi ai giovani. E adesso andiamo ad ascoltare un pezzo di un discorso.
Forse sono saltato da un ramo all'altro, senza una certa ordine nel mio discorso, ma vi ho detto tutto quello che il mio animo mi ha suggerito di dirvi, italiani e italiane. Voi siete adesso a tavola, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani, che si affacciano adesso alla vita. Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che la libertà sia unita, la giustizia sociale, sono un binomio inscindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita, perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. Ecco quello che io dico ai giovani, senza presunzione, quasi fossi un loro compagno di strada. Tanto mi sta a cuore la loro sorte. E io li esorto a difendere, andare avanti, a continuare per la loro strada, a cercare nella scuola tutte le condizioni necessarie ad ascoltare i loro docenti per adornare la loro mente di condizioni utili che serviranno a loro a domani per svolgere un'attività nel nostro paese. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Ebbene, io finché vita sarà in me, starò al vostro fianco nelle vostre lotte. Giovani che mi ascoltate, lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane. Perdonate se ho turbato la vostra vigilia di Capodanno.
Bene.
Ma io direi che non l'ha turbata per niente, cioè ascoltando questi discorsi,
parte,
comunque.
A parte che era il Capodanno dell'84 e noi non eravamo, non eravamo neanche pensati dai nostri genitori.
Forse.
Non, non ci ha turbato, ma non ci avrebbe turbato.
Sicuramente. Grande ispirazione comunque questo discorso.
Sì, una grande figura. C'è da dire, allora, questa frase di questo pensatore francese che lui cita spesso e volentieri nella sua vita è di Voltaire. E, in un'intervista, cioè, diciamo anche questo, in un'intervista che gli fece un giornalista, allora lui fece di nuovo questa citazione qua, e questo giornalista provocatoriamente gli disse: e invece, e con il fascismo allora come si comporta? Allora lì Pertini quasi sbottò dicendo: no, cioè io apprezzo, rispetto tutte le altre fedi politiche, ma il fascismo non è una fede politica, perché il fascismo cancella tutte le altre fedi politiche, tutti i pensieri e tutta la libertà delle persone. E quindi questo, sempre ritornando al discorso di prima, che aveva questo dente forte, questo dente avvelenato,
sì,
forte contro il fascismo.
Una sorta, cioè, di integralismo comunque socialista che era in lui, cioè che comunque ce l'aveva proprio dentro, quest'odio verso la parte opposta comunque,
sì,
al,
sì,
suo pensiero,
sì. E poi comunque, diciamo, lui era anche molto un uomo di partito, cioè tra virgolette fedele alla linea, nel senso che ad esempio nel 53 quando morì Joseph Stalin, 54 mi dicono dalla regia,
54 direttamente Gabri ha detto,
quando morì Stalin Pertini fece un discorso molto sentito alla Camera,
al
Parlamento, sì, alla Camera, inneggiando al compagno Stalin che era morto anzitempo. C'è anche da dire che in realtà comunque si scoprì successivamente tutte le malefatte che aveva fatto Stalin, cioè 2 anni dopo, con il rapporto, famoso rapporto Khrushchev, si scoprì, diciamo, il criminale Stalin. E poi un altro episodio fu il fatto che lui partecipò ai funerali di Tito, il maresciallo Tito della ex Jugoslavia, che fu il fautore del massacro delle foibe. E quindi per questo, diciamo, la critica contemporanea, attuale, diciamo, comunque pensa che sia, cioè non pensa che Pertini sia quantomeno una figura, cioè non bisogna riconoscere che sia stato quantomeno una figura un po' equivoca,
perché fu aspramente, non solo adesso comunque dai pensatori, cioè da alcuni comunque, non tutti, però anche all'epoca comunque fu molto criticato per questo suo estremismo da Indro Montanelli, che comunque scrisse articoli su di lui in cui condannò alcuni gesti, comunque alcune dichiarazioni su, comunque molto estremiste. Se da una parte lui condannava l'estremismo del fascismo, lui non era molto diplomatico da questo punto di vista, diciamo.
Sì, sì.
E appunto con questo suo gesto proprio, perché comunque lui ogni volta che andava in un paese baciava la bandiera, baciò proprio la bandiera della Jugoslavia,
sì,
dell'ex Jugoslavia, e comunque non ebbe molti complimenti da tutti quanti, perché comunque mentito, sappiamo chi è stato e non è stato di certo un santo per quello che ha fatto.
Comunque è innegabile che Pertini fu un presidente, diciamo, di
sopra la media,
lampante onestà e spontaneità, quindi appunto cioè, a parte questi trascorsi partigiani con questo odio fascista, diciamo, comunque
ma non verrà
una figura molto importante come presidente della Repubblica.
Dicevo che secondo me non verrà mai dimenticato, nel senso è un presidente che non uscirà mai dall'immaginario comunque culturale italiano.
Beh, certo,
ha fatto la storia a modo suo, quindi c'è da dire solo grazie comunque a personalità del genere che comunque hanno dato un contributo fondamentale alla cultura e al movimento tutto culturale italiano.
Bene, noi dopo questa chiacchierata,
sviolinata,
dopo questa chiacchierata, in questo microclima che è sempre molto caldo qui, cioè proprio caldo, umido, torrido, vi salutiamo
con una bella canzone.
Con una bella canzone vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata, mercoledì prossimo, sempre alle 22 su radiostatale.it.
Ciao a tutti!
Ciao!
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.